Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Anna Maria Giordano e benvenuti oppure bentornati all'ascolto di Radio 3 Mondo. Bolsonaro genocida, minaccia biologica e politica è uno degli slogan scelti dalle migliaia di persone che per la terza volta in poco tempo si sono mobilitate per le strade di molte città del Brasile per invocare l'uscita di scena del presidente negazionista. Presidente investito in questi giorni tra l'altro da un'inchiesta per corruzione sulla fornitura dei vaccini che almeno in parte ne sta scalfendo un po' la popolarità. E presidente su cui pende un'ennesima richiesta di impeachment in vista delle elezioni presidenziali del 2022 per cui vorrebbe correre, cresce però intanto lo spazio occupato dall'ex presidente Lula ed erode anche, comincia ad erodere almeno anche una zona tradizionalmente saldamente leale a destra, diciamo, come quella dell'elettorato evangelico. Dal Brasile il nostro viaggio poi prosegue, letteralmente prosegue nel subcontinente, perché proprio in Brasile termina la fuga, una fuga lunga 7.000 chilometri di tanti cittadini venezuelani. Tra il 2016 e il 2019 più di 4,6 milioni di donne, uomini e bambini hanno lasciato il Venezuela per cercare un futuro diverso. 4.000, 5.000 ogni giorno, questi sono i dati dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, 225.000 quelli che hanno trovato rifugio proprio in Brasile. Un documentario che si intitola proprio 7.000, appunto 7.000 chilometri, ne racconta le storie, con noi ci sarà più tardi l'autore. Anche nel paese di Maduro, anche in Venezuela, si voterà a novembre di quest'anno per le amministrative, mentre il governo chiede la revoca delle sanzioni americane ed europee e cerca di presentarsi proprio in queste settimane in condizioni un po' più vicine, diciamo, agli standard democratici. Naturalmente anche oggi attiva, aperta la nostra piazza virtuale, da cui arriva subito una segnalazione di Giulia De Luca, intanto The Intercept Brasil, che è il media che ha svelato lo scandalo che ha coinvolto il giudice Sergio Moro, un protagonista della politica brasiliana, e poi Wall, Universo Online, che ha pubblicato giorni fa un'inchiesta proprio sul presidente Bolsonaro. Ma intanto voi preparatevi a mandarci un messaggio, io vi ricordo il numero 335-5634-296.
Sendo massacrado, os nossos índios sendo mortos por interesses corporativistas e, enfim, por interesses de uma elite que não quer saber de que o pobre tem acesso a nada, o trabalhador, ele não tem direito a nada.
A corrupção foi parte do genocídio no Brasil. É inaceitável que o prefeito do nosso país tenha buscado propina na compra de vacinas enquanto mais de 500...
E siamo proprio andati in piazza per le strade di Rio de Janeiro durante l'ultima delle manifestazioni a sentire le voci di chi manifestava. Neia diceva: il nostro popolo viene massacrato, i nostri indiani vengono uccisi dagli interessi corporativisti, insomma dagli interessi di un'elite a cui non importa che i poveri abbiano accesso a qualcosa, il lavoratore non ha diritto a niente. Poi parlava anche Davi, un altro manifestante: la corruzione è stata parte del genocidio in Brasile, è inaccettabile che il presidente del nostro paese abbia avallato una tangente nell'acquisto dei vaccini mentre più di 500.000 persone sono morte. Dunque questo un documento che arriva sempre da Universo Online. Con questi suoni abbiamo accolto e svegliato Luigi Spera, lo ringraziamo per essere ancora una volta con noi in collegamento da Rio. Buongiorno.
Buongiorno a tutti voi.
Luigi Spera, giornalista freelance, corrispondente appunto dal Brasile per Agenzia Nova e altre testate, autore tra l'altro di un libro intitolato Crimine Favelas, edito da Eiffel. Dunque, Luigi Spera, abbiamo raccontato di queste manifestazioni, raccontato di un clima che forse sta davvero cambiando per il presidente Bolsonaro, quanto è larga, ampia, quanto davvero potrebbe travolgerlo questa inchiesta che riguarda, in realtà non lui direttamente, ma forniture di vaccini su cui, diciamo, e su tangenti per queste forniture su cui il presidente non avrebbe quasi per niente o in ritardo vigilato e controllato.
Beh sì, diciamo innanzitutto che l'insoddisfazione contro Bolsonaro da parte dei cittadini era palese e forte da molti mesi, solo che a differenza dei sostenitori del presidente, che come lui tendono a essere negazionisti o riduzionisti sulla pandemia e quindi a non usare maschere, a uscire regolarmente, a partecipare a proteste, gli oppositori tendono ad essere più preoccupati, insomma, e quindi hanno evitato nei precedenti mesi. È chiaro che il combinato disposto dei numeri della pandemia che calano e degli scandali di cui parlavi hanno avuto un ruolo importante, insomma, nel dare una spinta alle opposizioni. Notizia delle ultime ore che anche il movimento Brasile Libero, che è la spina dorsale delle proteste contro Dilma Rousseff, che ha portato favorito, diciamo così, l'impeachment della presidentessa e che è stato tutto sommato alleato di Bolsonaro, ha deciso di scendere in strada in maniera separata rispetto alla sinistra, ma comunque sarà in strada. Un ultimo sondaggio pubblicato dal quotidiano Folha di São Paulo, credo ieri, mostra che l'insoddisfazione verso Bolsonaro è cresciuta dal 45 al 51% tra maggio e luglio, e che oltre la metà dei brasiliani pensa che Bolsonaro sia incompetente o disonesto. Niente di nuovo, dottore, diremmo, soprattutto per il fatto che comunque resta un 25-30% che non abbandona il presidente. Gli scandali intorno al governo per quanto riguarda l'acquisto di vaccini hanno avuto un ruolo, soprattutto perché nel corso dei lavori della commissione parlamentare d'inchiesta istituita sulle presunte negligenze del governo già prima che emergessero questi casi, oltre ad aver fornito una serie di irregolarità e vicende sospette, tra cui il rifiuto famoso alle proposte di acquisto del vaccino Pfizer, dove il governo non ha risposto a 101 mail inviate dalla farmaceutica, e di contro, diciamo così, si sta investigando su due casi di presunte corruzioni in cui il governo ha manifestato invece interesse in comprare il vaccino, per cui ci sono anche queste interpretazioni nelle pieghe, insomma, della questione.
Luigi Spera, abbiamo nominato l'impeachment, è stata depositata una super richiesta di impeachment da alcuni partiti di opposizione, d'altro canto però elementi che tengono in piedi, che sostengono ampiamente il presidente, come i militari, fanno sentire la loro voce e soprattutto ribadiscono il loro sostegno al presidente. Un fatto importante che probabilmente dice che può rimanere ancora in piedi a lungo.
Ma certo, diciamo che senza l'appoggio dei militari Bolsonaro probabilmente avrebbe avuto difficoltà a essere eletto e comunque avrebbe moltissime difficoltà a rimanere in piedi. Il ruolo dei militari è cruciale nella storia politica di Bolsonaro, la storia politica recente, diciamo, come presidente, perché i militari occupano tutti i ruoli importanti nel governo, oltre ad avere tanti ministri, e anche il ministro della salute, Pazuello, è il generale dell'esercito, che è stato il ministro della salute, diciamo, nel corso di gran parte della crisi legata alla pandemia. Ora cosa succede? Negli ultimi mesi i militari hanno tentato di fare di attuare una serie di attività per cercare di allontanarsi, diciamo così, dalla figura di Bolsonaro, diciamo dalla parte scomoda che rappresenta Bolsonaro, cioè appunto la parte che piace meno alla popolazione. Tuttavia in Italia restano nel governo e continuano a guadagnare, diciamo, nel governo posizione politica e benefici per i propri interessi, diciamo così. Un episodio estremamente grave è accaduto proprio ieri, quando il ministro della difesa Braganetto e i capi di Stato Maggiore delle Forze Armate hanno firmato una nota congiunta attaccando violentemente, con toni evidentemente minatori, il presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta, il quale nel corso di un'udienza della Commissione particolarmente turbolenta, terminata tra l'altro con l'arresto di un ex funzionario coinvolto in questo scandalo vaccini per menzogne, ebbene, tra le tante cose il presidente della commissione ha detto che la parte buona delle forze armate dovrebbe vergognarsi di quello che sta succedendo, per il fatto che questi scandali portano tutti, come dire, all'esercito, e le forze armate hanno detto che non permetteranno a nessuno di esporsi in questi termini, e che sono pronti, diciamo, a prendere iniziative. Ora, quali siano le iniziative non lo sappiamo. Certamente questa nota stampa, che tra l'altro è stata diffusa da Bolsonaro prima che dallo stesso Ministero della Difesa, la dice lunga, insomma, sull'alleanza solida tra i militari e Bolsonaro.
Luigi Spera, andiamo appunto nel campo lungo, diciamo, della campagna elettorale cominciata, appunto, che culminerà con le elezioni del 2022, a cui il presidente Bolsonaro vorrebbe ancora correre, ovviamente, a cui forse concorrerà l'ex presidente Lula. Abbiamo detto in apertura di trasmissione di uno spazio sempre più ampio occupato da quest'ultimo durante la nostra rassegna della stampa estera, che vi ricordo va in onda ogni giorno alle 6:50. Proprio giorni fa abbiamo letto un articolo del Paese che riguardava l'elettorato che è un po' stato considerato ed è tuttora uno zoccolo duro per Bolsonaro, quel mondo davvero enorme, cresciuto a dismisura appunto dei cristiani evangelici. Cosa sta accadendo? E veramente Lula potrebbe anche sfondare, tra virgolette, da quelle parti?
Ma diciamo che sul tema, diciamo, legato alle organizzazioni religiose di stampo evangelico ci sarebbe da scriverci almeno un paio di libri, però per rimanere molto sintetici, ho visto anche il sondaggio di Il Paese, a parte, diciamo, i sondaggi che lasciano il tempo che trovano, è certo che l'elettorato evangelico fa gola a tutti i candidati, per questione numerica, perché sono tantissimi, e per questioni legate al fatto che avere un pastore dalla propria parte significa avere la cieca obbedienza acritica dei sudditi credenti, persone condizionate in maniera preoccupante dai messaggi di queste organizzazioni e che quindi fanno quello che viene detto. La retorica religiosa è potentissima in un paese in cui le persone sono già di per sé molto legate alla religiosità, diciamo, in generale. Il fatto che sia Lula che Ciro Gomes, che sarebbe un altro dei, diciamo, papabili presidenti, o quantomeno vuole candidarsi, tutti stanno puntando su questo elettorato, e tutti quindi su messaggi religiosi, la Bibbia, il paese laico, ma la nostra religiosità è importante, e per cui anche Lula, che è un abile stratega, un opportunista e un esperto politico, sa benissimo che scalfire lì significa ottenere qualcosa. Va detto che non tutti gli evangelici, non tutti i credenti, come si chiamano, sono sempre stati dalla parte di Bolsonaro, però la gran parte delle organizzazioni è dalla sua parte. Non a caso va detto che la responsabilità degli evangelici per quanto riguarda la pandemia sarebbe da investigare sia in commissione parlamentare che dalla magistratura, perché i più famosi pastori o presidenti delle chiese, come si chiamano, insomma, anche perché non rispettano, diciamo, come dire, i nostri canoni religiosi, diciamo così, cattolici, basta fondarsi una chiesa e diventa pastori o cose del genere. E nel corso della pandemia soprattutto all'inizio, il riduzionismo e il negazionismo dei presidenti sono stati riverberati nelle chiese, e perché c'era l'interesse a portare i fedeli in chiesa, ovviamente per le donazioni, e c'è stata fatta una campagna contro i vaccini, una campagna di riduzionismo nei confronti della gravità della malattia, salvo poi alcuni mesi dopo, quando è iniziata la campagna di vaccinazione negli Stati Uniti, vedere tutti i pastori che qui dicevano che i vaccini erano prodotti con i feti abortiti, sono accorsi negli Stati Uniti a farsi vaccinare. Quindi il campo è molto complicato, il campo di analisi, diciamo, lo scenario rispetto a queste cose. Di certo le chiese evangeliche manterranno, come dire, una importanza cruciale nelle prossime elezioni. Diciamo che il governo di Bolsonaro è sostenuto da tre anime, quella degli evangelici, quella dei militari e quelli, diciamo, degli impresari armamentisti o comunque legati agli interessi economici in Amazzonia. Diciamo, queste sono le tre anime principali.
E i tre pilastri che per ora rimangono dei saldi pilastri politici e anche elettorali, insomma, almeno per ora. E Luigi Spera ha anche anticipato la risposta a una domanda che stavamo per fare proprio sul ruolo delle chiese nello svolgimento, diciamo, della pandemia. A proposito dei libri che si potrebbero scrivere sul ruolo delle chiese evangeliche, Giulia De Luca suggerisce, appunto, e ritwitterà sui nostri account una inchiesta documentario della Deutsche Welle. Perché hanno tanto potere le chiese evangeliche? È la domanda che ci si pone in questo documentario. Io saluto e ringrazio moltissimo ancora una volta Luigi Spera e buona giornata allora in Brasile. Grazie.
Grazie a voi.
Giornalista freelance, corrispondente appunto dal Brasile per l'agenzia Nova, altre testate, autore di Crimini e Favelas, edito da Eiffel. Noi adesso dal Brasile andiamo in Venezuela, o meglio ci mettiamo in marcia dal Venezuela verso il Brasile.
Lucero della mañana, préstame tu claridad. Para alumbrarle los pasos a mi amante que
lanza la bomba,
se va.
Lanza la bomba para arriba.
Si pasas el contrabando lejos de mí.
Então, a partir do dia 23, quando ocorreu a maior chacina dentro da comunidade indígena no país vizinho, ocorreu na comunidade de São Francisco Maracapai. Então, na segunda oportunidade.
Stiamo ascoltando un estratto dal documentario che si intitola 7000 chilometri, autori Francesco Semprini e Leonardo Pallenberg. Aldino parla ancora, ecco, lo sentiamo sotto, il cacique, leader della tribù dei Pemon, che dice: a partire dal 23 febbraio ha avuto inizio la più grande strage indigena avvenuta in Venezuela, in una città che si trova non lontano da qui ed abitata dai nostri fratelli. Il nome è San Francisco de Cumaracapi, e continua il suo racconto, una delle tante voci raccolte appunto dagli autori di questo documentario. Francesco Semprini, corrispondente inviato della Stampa New York, appunto coautore di questo documentario, è con noi. Buongiorno Francesco.
Buongiorno, ben trovati.
E allora, dove ci troviamo? Ecco, dove siete andati per svolgere questo lavoro? Diciamo subito a chi ci ascolta che il documentario ha partecipato a vari festival in Nord America, in America Latina, in Europa, è comunque rintracciabile, lo si può trovare in rete e quindi potete andare a cercarlo per toccare con mano, insomma, guardare direttamente. Dicevamo, dove siete andati? Ecco, quanto è lunga questa strada? L'intitolata è proprio così, 7000 chilometri, ma cosa avete trovato su questo percorso?
Sì, 7.000 sono i chilometri che separano Caracas, che è un po' considerata l'epicentro della crisi venezuelana, in quanto il governo di Maduro si trova a Caracas, e Salvador de Bahia, che è la città del Brasile che ha accolto il più elevato numero di venezuelani in fuga. Quindi 7.000 chilometri di fuga per raccontare un dramma che è quello del popolo venezuelano, che noi abbiamo conosciuto per caso, perché ci siamo recati in Brasile al confine, a ridosso del confine col Venezuela, proprio per raccontare l'accoglienza che il governo di Brasile aveva organizzato per i venezuelani in fuga, e siamo inciampati in realtà in una storia che non conoscevamo e che pochi conoscono e che abbiamo voluto assolutamente raccontare. La storia dei Pemon. I Pemon sono una popolazione di nativi, una popolazione indigena che vive a cavallo del confine tra Venezuela e Brasile, che è stata oggetto di un'azione di forte repressione da parte delle milizie di Nicolás Maduro. Perché? Perché vivono su terre che sono ricche di minerali, in particolare il coltan. Il coltan è quel minerale che viene utilizzato dalle industrie tecnologiche di tutto il mondo per produrre parti che servono ad esempio per i nostri cellulari, per i nostri computer, quindi è una materia che è richiestissima. Ecco, Maduro, che insomma si trova in estrema difficoltà dal punto di vista economico, ha visto in quelle terre un'opportunità per arricchirsi e quindi ha preso di mira le popolazioni che risiedono su queste terre, quindi i Pemon, popolazioni native, approfittando dei disordini che si erano creati proprio quel 23 febbraio del 2019, quando il regime decise di chiudere le frontiere e non far entrare gli aiuti umanitari provenienti sia dal Brasile che dalla Colombia, con conseguenti disordini, scontri, insomma in una situazione ottimale per il regime per condurre le proprie azioni contro appunto le popolazioni dei Pemon. Noi abbiamo conosciuto in questo nostro viaggio questo cacique. Il cacique è il nome del capo tribù, che si chiama Aldino, all'anagrafe Aldino, il quale ci ha raccontato questa storia, e noi abbiamo deciso, io ho deciso insieme ad Antonello Veneri, che era il fotografo che era con me lì sul campo, di varcare il confine, di andare in Venezuela, di conoscere quelle terre, di conoscere quella gente, di farci raccontare quello che è successo in quei giorni drammatici.
Ecco, avete immagino raccolto molte esperienze, avete seguito il destino di queste persone, almeno per la quantità di tempo che avete trascorso lì con loro. Adesso avete notizie su come sia la situazione in questo momento, o comunque ecco che tipo poi di vita? 7.000 chilometri sono tanti, e lungo 7.000 chilometri ci può essere tanta vita, tanta storia, insomma, che quali testimonianze avete raccolto?
Tanta storia e tante storie, perché ovviamente la storia principale è quella del dramma venezuelano, perché quello che è successo alla popolazione dei Pemon è un dramma nel dramma, si innesta in questo dramma più ampio che è la fuga dei venezuelani dal loro paese, appunto ridotto in una situazione di grave precarietà dal punto di vista della sicurezza, dal punto di vista dell'economia, dal punto di vista delle libertà, dei diritti umani, dei diritti civili. Quindi è un dramma nel dramma. Ricordiamo che solamente tra il 2016 e il 2019 5 milioni di venezuelani hanno lasciato il proprio paese, 1 milione sono quelli che hanno trovato rifugio in Brasile, percorrendo appunto questi 7.000 chilometri di cui abbiamo raccontato. La cosa interessante di questo nostro viaggio in questa periferia dimenticata del pianeta è stata quella di vincere le diffidenze della popolazione, cioè a una prima reazione piuttosto guardinga. Loro pensavano che potessimo essere in qualche modo delle spie mandate dal regime per carpire dei segreti, magari delle trame occulte. In realtà hanno capito che noi potevamo essere la loro cassa di risonanza, e la cosa interessante è stata che abbiamo stretto dei legami, dei rapporti importanti con queste persone, ed anche quando siamo tornati a casa ci hanno continuato a scrivere ed a inviare materiale, al parte del quale si vede proprio nel documentario. Cioè nel documentario vengono riportate delle immagini che le stesse popolazioni hanno girato in quei giorni, quindi sono immagini piuttosto grezze, ma sicuramente di prima mano, sicuramente esclusive, ecco, se possiamo usare un termine giornalistico, perché nessuno le ha mai avute. Noi ne abbiamo fatto parte importante, strategica, di questo documentario, e adesso siamo ancora in contatto con loro, e la realtà è quella che in questo periodo in cui la pandemia ci ha reso un po' tutti sordi rispetto a quello che accade al di là dei nostri confini, di quello che non riguarda strettamente il virus. Ecco, noi ci siamo accorti che questo fenomeno, questa tragedia, questo dramma venezuelano non ha fatto altro che peggiorare, cioè la gente che è scappata dal Brasile è molta di più, dal Venezuela è molta di più, la situazione in Venezuela è ancora più drammatica, il Covid l'ha resa ancora più drammatica e l'urlo di disperazione e di aiuto di queste persone è sempre più forte.
Francesco Semprini, stiamo parlando, ecco, quando parliamo di flussi di persone che dal Venezuela sono uscite, noi abbiamo spesso raccontato il flusso più diretto, quello verso la Colombia, per esempio, stiamo parlando di una mobilitazione che è la più imponente nella storia del subcontinente e che sta trasformando proprio la fisionomia di un'intera regione. Ora, in questo momento, del Venezuela si appresta a delle elezioni amministrative che forse potrebbero essere molto importanti, sono elezioni previste per novembre. Di questa settimana è un comunicato congiunto di Stati Uniti, Unione Europea e Canada che dice di fronte a progressi sostanziali e credibili registrati in Venezuela nella prospettiva di ripristinare i processi e le istituzioni democratiche fondamentali, sarebbero disposti questi paesi a rivedere la politica delle sanzioni basate appunto su progressi significativi di negoziati nel negoziato globale. All'inizio della trasmissione abbiamo detto che nel frattempo Maduro chiede la rimozione di queste sanzioni, che sono appunto una reazione del resto del mondo, diciamo, nei confronti del paese. Queste elezioni potrebbero intanto ammorbidire una serie di situazioni, di condizioni anche, e rendere possibile davvero delle aperture.
Ma allora, posto che le sanzioni, abbiamo visto nel tempo e non solo per il Venezuela, spesso vanno a danneggiare più la popolazione che i governi repressivi, e questo è uno dei casi del Venezuela, perché effettivamente le conseguenze sono evidenti nel grande esodo di venezuelani verso altri paesi dell'America Latina, io non ho troppa fiducia su un miglioramento sostanziale, non di immagine ma sostanziale, in queste elezioni. Sicuramente si faranno tante promesse dall'una e dall'altra parte, non credo che il regime di Maduro sia disposto a fare concessioni più di tanto, anche perché il regime di Maduro è a suo modo ostaggio di una serie di situazioni regionali che riguardano ad esempio l'influenza di Cuba, riguardano le dinamiche latinoamericane, insomma, quindi non so quante concessioni possa fare, ma soprattutto Maduro è ostaggio del suo stesso regime, dei generali, di coloro che controllano anche i grandi traffici. Quindi al di là di quelle che possono essere le promesse di facciata in qualche modo per ottenere un allentamento delle sanzioni, non so quanto di sostanziale possa avere con queste elezioni, non so nemmeno, e questa però è il mio parere, quanto queste elezioni possano considerarsi effettivamente trasparenti e libere. Insomma, abbiamo avuto diversi esempi nel passato di risultati elettorali che hanno dato comunque esiti molto diversi da quelli sperati. Dall'altra devo dire che non vedo nemmeno un'opposizione con Guaidó, non vedo nemmeno un'opposizione così determinata a dare battaglia. Ecco, il rischio è questo, il rischio è che la crisi venezuelana, come tante altre crisi, diventi una crisi a bassa intensità che il mondo tende ad ignorare, ma che si in qualche modo si avviti su se stessa e diventi nel tempo insolvibile, e questo è un grave problema, perché comunque l'esodo di venezuelani continua e continuerà.
Quello che possiamo aggiungere, che è notizia di ieri, che una missione tecnica esplorativa dell'Unione Europea è arrivata a Caracas per esaminare le possibilità di un intervento di osservatori comunitari in occasione di queste elezioni di cui dicevamo. D'altra parte, dal canto suo, Maduro annuncia che i cosiddetti protettorati dello Stato, che funzionano un po' come dei governi paralleli a livello amministrativo e che non erano previsti dalla Costituzione, verranno aboliti. Questi protettorati erano mal visti dall'opposizione, insomma, dei segnali che certo vogliono comunque modificare il linguaggio o il tono, ma la sostanza sarà probabilmente subirà meno cambiamenti forse di quanti ci si possa aspettare. Io ringrazio moltissimo Francesco Semprini, inviato della Stampa New York, oggi per noi però soprattutto autore del documentario Siete Mille. Grazie e a presto e buon lavoro.
Grazie a voi, grazie.
Siete 7000 chilometri di cammino tra Venezuela e Brasile. Chiudiamo qui la puntata di oggi di Radio 3 Mondo. Voi rimanete in ascolto di Radio 3 per seguire un'altra puntata di Radio 3 Scienza. Radio 3 Mondo torna lunedì con la rassegna dei quotidiani stranieri e poi alle 11 con gli approfondimenti andremo in Bulgaria. E intanto un saluto, un grazie da Gina Collauta alla console, Giulia De Luca in redazione e Giulia Nucci in regia. Da me un buon ascolto, una buona giornata. Un saluto da Anna Maria Giordano.